Ave Maria, cari amici della Radio Buon Consiglio, siamo riuniti di nuovo dopo un bel po' di tempo, direi, per i nostri consueti incontri mariani. È un po' un gioco di parole, consueti quando è un bel po' che non ci vediamo, ma consueti perché ormai è un percorso che abbiamo iniziato circa un anno fa, beh, quasi proprio, praticamente a luglio dell'anno scorso, dopo il periodo intenso passato in preparazione a maggio alla consacrazione all'Immacolata, il mese di giugno con la consacrazione all'Immacolata verso la metà di giugno, e poi abbiamo ripreso la tematica della consacrazione allargata un po' alle situazioni della vita, e diciamo la consacrazione vissuta, la consacrazione messa in atto nella vita cristiana fino ad oggi. Ecco, prima scadenza settimanale, poi anno a scadenza quindicinale e anche un po' di più questa volta per varie vicissitudini. Bene, allora iniziamo anzitutto rivolgendo il nostro sguardo, la nostra preghiera alla Vergine Santissima. Iniziamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. San Pio da Pietrelcina, pregate per noi. San Pio che vedete qui in fondo, è qui in fondo. Perché non è un quadro, è un cofanetto, lo conoscete penso bene, questo cofanetto che ha questa bella immagine di lato, ma in realtà contiene l'epistolario di Padre Pio, volume primo, non sono in ordine, primo, secondo, terzo e quarto volume. Ogni volume contiene le lettere che Padre Pio scrisse, anzi, mettiamolo così, Padre Pio scrisse ai suoi figli spirituali o ai suoi direttori spirituali. Abbiamo anche le risposte, davvero prezioso per continuare la formazione cristiana. In effetti, noi invece stiamo seguendo questo testo fino a oggi. Padre Pio nella sua interiorità, scritto da Don Attilio Negrisolo, Donnello Castello e Padre Stefano Maria Manelli. Questo testo, che in particolare, non tutto, in realtà non stiamo parlando di Padre Pio, lo specifico, ma Padre Pio sacerdote, Padre Pio apostolo, Padre Pio guida spirituale. Quindi come sacerdote l'abbiamo visto, il mistero della messa, il mistero della confessione, del sacramento, della celebrazione del sacramento della confessione per gli altri, come sacerdote, assolutore dei crimini dell'umanità. E poi come apostolo i vari insegnamenti tratti da situazioni concrete della vita. La cosa che rende accessibile e anche interessante questo testo è proprio la somma di esempi portati per dimostrare alcune frasi, alcune verità della fede, come Padre Pio le insegnava, diciamo. Per esempio, noi ci siamo concentrati sui 10 comandamenti. Per ogni comandamento, cosa Padre Pio faceva quando si trovava di fronte a peccatori che erano bisognosi di perdono da parte di Dio e di conversione. Allora, noi siamo arrivati a vedere il quarto comandamento, doveri verso i genitori. E verso anche i figli dei genitori, verso i figli, onore il padre e la madre, e anche i doveri del padre e la madre verso i figli. Poi abbiamo visto il comandamento non uccidere, ecco, come Padre Pio era un difensore strenuo della vita. A questo punto c'è il sesto comandamento: non commettere atti impuri. Però per questo vi rimando alle prime catechesi che abbiamo fatto per, diciamo, intorno a luglio, dove abbiamo iniziato proprio su questo argomento. E a luglio, ma anche durante, direi, durante il mese di maggio stesso, uscì fuori l'argomento e quindi, dopo alcuni interventi di voi, ascoltatori, ho approfondito proprio a partire da queste cose. Quindi già in teoria lo abbiamo visto, anche se adesso mi viene il pensiero di riprendere anche per completezza, no, di questo comandamento adesso, per non lasciarlo così come un qualcosa di passato, visto che il mondo vive nell'impurità, i giovani vivono nell'impurità senza alcun timore dell'inferno. E a Fatima, apparizione della Madonna approvata, riconosciuta solennemente, e Fatima, la Madonna lamenta una cosa terribile: molti, molti vanno all'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. Molti vanno all'inferno. E poi i peccati che più portano all'inferno, dice la Madonna Fatima, sono i peccati della carne, appunto della carnalità, quindi dell'impurità, dove si scambia appunto la carne per fine della propria vita, mentre la carne è solo a servizio del bene, del vero bene, a servizio del raggiungimento dell'amore pieno con Dio e dell'amore pieno con il prossimo. Bene, allora forse vale la pena di continuare. Adesso vedo anzitutto un intervento di Gaetano, padre, una signora del gruppo di preghiera di Padre Pio di Modugno, di cui faccio parte, mi ha regalato qualche giorno fa proprio quei volumi di Padre Pio. Bellissimo. Bellissima coincidenza e bellissimo regalo, senz'altro una signora che deve amare Padre Pio e deve davvero amare il Signore perché è un regalo davvero prezioso che ci aiuta a crescere, ma non lo lasciamo impolverare, ecco, lo mettiamo in biblioteca e poi magari fra 20 anni ce ne ricordiamo. No, facciamone oggetto di lettura e meditazione, anche se è vero, ecco, tutti i libri di meditazione non è che sono facili. Ricordo una frase, uno slogan così molto, un rimprovero, no, di un professore di greco, quando studiavo a Gerusalemme, ormai quasi 30 anni fa, che diceva, si lamentava, no? La Bibbia non si legge come il giornale. Che voleva dire? Che a volte ci sono quelli che prendono la Bibbia superficialmente e pensano di capirlo, la leggono velocissima e così. È un disprezzo della Bibbia. La Bibbia non si legge come il giornale. Il giornale lo legge veloce, insomma, è velocissimo, anche più o meno si capisce, puoi saltare molte cose, vai alla sostanza del. Invece no, la Bibbia va presa parola per parola, è parola di Dio. Ogni parola è salvifica. Così anche vorrei dire, in senso analogo, ovviamente, gli scritti dei santi, in questo caso il commentario, no, di questo epistolario di Padre Pio che vi ho mostrato prima, adesso vi dimostro per chi si è collegato adesso, non va letto come il giornale. Non pensiamo che i libri di meditazione siano cibo ordinario, noi che siamo abituati a leggere tanto, ma tante chat, tanti messaggini, tante email, tante cose, diciamo rapide, e il giornale, ecco, una quantità enorme di notizie ci deve riempire la testa ogni giorno, di curiosità, curiosità su tutti i fronti, vedete, ma poi questa curiosità non influisce bene sull'anima, o meglio, influisce, perché purtroppo tutta questa cascata di notizie influisce come? Crea mentalità, ma non coscientemente. Non scientemente, crea un modo di agire e di pensare che è conformista, se non si è forti appunto nella preghiera, nella meditazione. E se non si è forti nella preghiera e nella meditazione, si rischia proprio di essere sovrastati da questa marea, questo tsunami di notizie, di informazioni, per cui non si perde proprio la bussola. Si perde la bussola, tant'è vero che ci sono cristiani cattolici che non hanno nessun problema col divorzio, con l'aborto, con la contraccezione. Per rimanere in tema, no, del sesto comandamento, nessun problema, anzi, ci sono cristiani che se ne fanno un diritto. Dice, perché devo vivere male io? Non mi va più di stare con mio marito, con mia moglie, perché ci devo stare? No, io ho diritto. Ma tu pensi mai all'inferno, al paradiso? Non credo proprio. E se tu pensi in questo modo, vuol dire proprio che a te il paradiso non interessa perfettamente niente. E nemmeno l'inferno ti interessa perfettamente niente. Non hai proprio timore di passare la vita eterna violando il comandamento di Dio, violando il sacramento nell'inferno. Alla fine, vedete, l'ho detto più volte, i peccati impuri ti tolgono la fede. Questa è la loro malizia, la gravità. Ma che fa? C'è gente che dice, ma che fa? Non fa niente, non c'è niente. Alla fine uno fa come si sente. C'è una malizia perversa dietro il peccato, appunto perché si idolatra la carne. La carne diventa il fine della propria vita. Alla fine è così. E in genere, insieme ai peccati della carne, c'è l'orgoglio, la superbia e poi il desiderio di potere, di successo. E diciamo l'avarizia, l'ira, la collera, l'odio, c'è tutto insieme. Quindi capite che l'impurità, questo comandamento di cui Dio si è premunito di darcene due che tutelino la purezza e del cuore, della mente e del corpo, no? Il sesto e il nono comandamento: non commettere atti impuri, non violare il matrimonio, non desiderare la donna o l'uomo, gli altri. Cioè la donna per un uomo e l'uomo per una donna, ecco, se no qua stiamo nell'omosessualismo, no, desiderare la donna da altri per gli uomini, per le donne non desiderare l'uomo di altri. E anche qui vedete l'eresia omosessualista e invece fa passare l'amore tra uomo e uomo come se fosse un qualcosa di benedetto da Dio, anzi. Gravissima situazione, l'ho detto più volte, ma qui ci dicono pure dal Vaticano di benedire questa unione. Ma vi rendete conto? Ci rendiamo conto dove siamo arrivati? Ecco perché il Magistero della Chiesa, di sempre, il Magistero che si fonda sulla divina rivelazione, parola di Dio e tradizione, e il Magistero dei Santi, che è conforme al Magistero della Chiesa di sempre, ecco. Non è altra cosa. Dice Anna, Padre Settimio, chiedo di pregare per la salute di mio padre con un tumore ai polmoni. Sì, certo, preghiamo. Preghiamo tutti quanti perché il Signore dia la forza e dia anche, se è sua volontà, la guarigione pronta. Raffaele, non è che non gli interessa, Padre Settimio, ma che non ci credono proprio. O vengono convinti che sia vuoto. Ecco, sì, questo riferito a quanto ho detto poco fa, c'è chi vive nell'impurità, perde l'interesse per l'inferno. Ecco, poi però ho aggiunto perché non ci credono più. L'impurità ti toglie il dono più grande della vita, cioè ti toglie il paradiso. Ti toglie il desiderio del paradiso, ti toglie la fede, ecco, ti toglie la fede, voglio dire questo. Toglie la fede, l'impurità toglie la fede, se, diciamo, vivi volontariamente nell'impurità. Tu perdi la fede, la perdi. Tu non cambi e non indirizzi, come ci dice San Paolo chiaramente più volte, voi che siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, non quelle della terra, non quelle della terra, cercate le cose di lassù, non quelle. Oggi e facevo una catechesi su Don Dolindo Ruotolo, i frutti dello Spirito Santo. Beh, lui poi nel prossimo incontro, a 2 lunedì, Don Dolindo dirà proprio che quali sono, cita Galati 5, dove San Paolo fa la lista di appunto le opere della carne e le opere invece i frutti dello Spirito. Ecco, e l'impurità la fa da padrone, insomma, tra le opere della carne. Quante volte San Paolo denuncia proprio l'impurità? E non se ne parla più. Ma questo è tragico. Ma com'è possibile? Beh, ve l'ho detto più volte questa cosa perché è un po' scontata. Io sono prete, dico la messa, non è che vado in giro a sentire messe, ma voi di più. Ogni tanto cerco di dirlo io, di inserirlo il discorso, quando parte della catechesi suggerita dalle letture e dalle orazioni della messa, ma quanti ne parlano? Quanti ne parlano di questo problema? Come se non ci fosse più il problema dell'impurità, mentre è un problema dilagante, tanto è vero che il mondo è così corrotto, ecco, non era così 10 anni fa. Io parlo di 10 anni fa, perché l'omosessualismo così dilagante e dirompente non era 10 anni fa, è dal 2013, più o meno. Già stava, cioè, non che prima non c'era, no? È vecchio come il mondo. Se no rifacciamo come quella persona che tempo fa mi disse: padre, ma su questi temi, il gender, l'omosessualismo, la Chiesa si deve aggiornare, ormai sono cambiati i tempi, quindi bisogna aggiornarsi. Ma guarda che questi sono problemi, gli dissi, vecchi come l'uomo e come il mondo. Già nell'Antico Testamento abbiamo la denuncia dell'omosessualismo come gravissimo peccato. E così San Paolo ai Romani, letto il primo capitolo, ai Romani pagani, denuncia proprio questo gravissimo male e lo denuncia come punizione di Dio per la ostinazione nella non fede, nella perdita di fede. Come punizione Dio dice: è così, gli uomini hanno scambiato i rapporti naturali e anche le donne. San Paolo, prima lettera ai Romani, 2000 anni fa. Vedete? E San Paolo porta rimedio a questi problemi. Porta rimedio, denuncia e trova la soluzione. Non è un problema di oggi. Problema dell'uomo, perché l'uomo è corrotto, quindi tende al disordine. Questa è la verità. Questa è l'antropologia cattolica cristiana, è l'unica giusta. L'uomo è stato creato buono da Dio, con il peccato originale si è separato di Dio e ha creato in se stesso un disordine. E quindi si è creata questa concupiscenza, questo desiderio sfrenato del bene. Del bene però scelto male. L'uomo, dopo il peccato, confonde le creature o le cose create, le confonde come sommo bene e perciò dedica tutte le sue forze per raggiungere quel falso bene o quel bene illusorio e provvisorio. Così, quando uno vuole arricchirsi, ma fa di tutto, quando uno vuole raggiungere un qualcosa, fa di tutto. Per raggiungere quella cosa come sommo bene creato. E sbaglia, perché l'uomo non è così. L'uomo non è così. Oggi un confratello andava nella metropolitana a Roma e mi dice a pranzo, dice: ma guarda, ho incontrato un uomo. Mi si avvicina nella metro e mi dice: padre, lei è francescano? Sì, sono francescano. Beh, allora faccia qualcosa, faccia in modo che i cattolici cambino modo di pensare, perché i cattolici non credono che gli animali hanno un'anima e che vanno in paradiso di conseguenza. E lui dice: ma scusate, ma nessuno può convincere i cattolici di qualcosa che non esiste. Quindi, siccome l'anima, gli animali non ce l'hanno, l'anima spirituale. Ecco, e quindi non possono avere il paradiso, sono creature. Allora vedete come, diciamo, l'animalismo è uno dei problemi di oggi. Si cerca di ecco, è come È come l'abbracciare gli alberi per prendere le energie. Ma di che stiamo parlando? Cioè, la grandezza dell'anima umana fatta per Dio viene messa sotto i piedi, viene messa nella melma, nel fango, nell'immondizia. L'anima è gettata nell'immondizia quando si rifiuta di andare verso il creatore e abbraccia le cose create come suo fine. Come, capite? Invece di prendere l'energia dai sacramenti, dalla parola di Dio, la prendi dall'albero e metti a braccio all'albero. Ma di che stiamo parlando? Ho tratto diciamo, gli animali come figli, perché i figli non ci sono più e ci sono gli animali. Nulla contro gli animali, ovviamente, o il servizio che gli animali svolgono di compagnia per tante persone, benissimo, ma qui il problema è che non si vogliono i figli perché sono un impiccio, un impegno grande. E allora l'animale fa compagnia, ma i figli no. Un tempo i nonni, altro che compagnia, dovevano tenere 7, 8, 9, 10, 15 bambini, tutti i figli che avevano, ognuno mandava i figli a farseli tenere, altro che tempo per gli animali. Oggi non ci sono bambini e questo sembra un bene, ma capite? Questo sembra un bene, cioè vogliono che non ci siano bambini, capito? Vogliono l'ideologia corrotta, meno uomini così si può godere di più delle ricchezze, no? Delle cose del mondo. Più uomini è un problema, ma quale problema? Andare contro la legge di Dio è un problema. Farsi dei. È un problema. L'uomo che si fa Dio è un problema. Questo è un problema. Allora, vedete, l'impurità porta a questo. Idolatra l'uomo. Ovviamente non l'impurità da sola, ma l'impurità collegata con tutto il resto. Impurità con tutti i vizi capitali. Sono vizi capitali. La lussuria è un vizio capitale. Purtroppo ce l'abbiamo addosso e dobbiamo vivere però nell'ascesi cristiana proprio per non farci divorare, fagocitare dal male, dalla lussuria, come dalla superbia, dall'avarizia, dall'accidia, dall'ira, dalla collera, insomma, da tutti i vizi e da tutti i peccati. Dobbiamo lottare. Gesù dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta che conduce alla vita eterna, che se non vi sforzate non ci entrate, ma questo sforzo è uno sforzo grandioso. Il verbo che dice, che usa l'Evangelista è agonizeste, l'agonismo, vi ricorda qualcosa? Agonizeste, è l'agonia del morto, di chi sta per morire. È un momento tragico in cui uno mette tutte le sue forze per non essere strappato alla vita, l'agonia. O per vincere un premio, agonizzeste. Gesù dice agonizzate per entrare nel regno. Bisogna darsi da fa con tutte le forze. Lo vogliamo capire o no? Ecco, allora chiediamo la grazia ai santi di illuminarci. Perciò, vedete, ecco qui, ho Padre Pio. Padre Pio che con la sua vita riusciva a illuminare tantissime anime, ma proprio qui non parliamo di centinaia di persone, migliaia. No, parliamo di milioni di persone, ma fino ad oggi, fino ad oggi. Anche se, vedete, alla fine noi siamo così corrotti che siamo riusciti anche a stravolgere l'insegnamento dei santi, per cui non interessa più quello che diceva Padre Pio. Perché c'è una confusione. Qui ho visto qualcuno, che diceva sì. Che parlava, ecco qua, Anna, questo è il caos fomentato dall'attuale gerarchia ecclesiastica con Pietro, non Pietro, diciamo, il successore di Pietro in testa. Ecco. Purtroppo sì, è così, è il caos. È il caos. Ma noi, diciamo. Se abbiamo la grazia di essere convertiti, di essere stati fedeli sempre nella fede, con molta umiltà ci dobbiamo porre di fronte al Signore, che non per i nostri meriti, non per merito nostro abbiamo avuto e la conversione o diciamo, la tutela dalla male e dall'eresia, per merito di Dio. Quindi con molta umiltà diciamo, ringraziamo con tutto il cuore il Signore, ma stiamo attenti a cogliere le indicazioni che ci vengono proprio dai santi, dagli uomini di Dio. Cosa suggerire? Senz'altro c'è bisogno di rimanere fermi sugli insegnamenti dei nostri padri, dei nostri nonni, delle nostre nonne, bisnonne, trisnonne. Ecco, la fede non cambia. È inutile che adesso ci vengano a dire benedite gli omosessuali, divorziati che si risposano, cioè non si possono sposare, divorziati che poi convivono adulteramente perché così è. Possono fare la comunione, non possono fare la comunione, come non la può fare chi vive in peccato mortale, come chi commette atti prematrimoniali, come chi commette atti omosessuali, non può, sei escluso, ma non perché la Chiesa è cattiva, ma perché tu non puoi, tu sei morto, il morto non mangia. Chi compie un peccato mortale non può mangiare il pane eucaristico perché è morto. Non ha più la grazia di Dio, non ha la vita di Dio. E il pane eucaristico non ti dà la vita. Per la vita, per avere la vita, devi andare a confessarti, devi essere pentito, proporre di non peccare più e mantenere fede alle promesse e tu sei assolto. A quel punto riprendi la vita spirituale e puoi nutrirti. Come faccio io a dire a due che vogliono vivere in modo adultero, vabbè, se vi volete bene, allora c'è la grazia di Dio, amoris laetitia, cioè i problemi che vengono da lì e quindi potete accedere. Ma com'è? Ma questa è una. Non voglio dire parole poco, diciamo, formali, ma è davvero un errore grave, mettiamola così, un errore gravissimo, che crea confusione, che distrugge il sacramento dell'Eucarestia. Che non è il sacramento della comunione, è il sacramento del corpo e sangue di Cristo che tu ricevi e crea comunione. Ma se tu non puoi ricevere il corpo di Cristo perché sei morto, non puoi stare in comunione. Prima, che comunione fai con i morti? Sì, noi nella fede abbiamo la comunione con i morti, ovviamente, no? Perché sono vivi nello spirito, sì, in quel senso, ma parliamo adesso con la metafora del mangiare. Il banchetto è segno di comunione, ma il banchetto si fa tra vivi. A tavola non c'è un morto che mangia, il morto non mangia. Dico questo perché anche giorni fa stavo a una conferenza di cui sono stato veramente male per la somma di eresie che sono state dette. Cioè, non potevo rispondere, purtroppo, per motivi molto delicati. Comunque, ma veramente alla fine è tutto sto discorso sull'Eucarestia e quindi diventa una cosa sociale, l'Eucarestia che è segno di comunione, quindi è come è stato detto, no? Perché divorziati e risposati potrebbero, secondo questa eresia, fare la comunione? Perché non sono scomunicati. Ma che ragionamento è? E non si tratta di essere scomunicati o non scomunicati. Chi non è scomunicato, se è in peccato mortale, non può fare la comunione, non deve per forza essere scomunicato. Però il concetto diabolico è questo. Allora, i divorziati e sposati che convivono, no? Adulteramente. Quindi non sono scomunicati, siccome l'Eucaristia è il pane della comunione, non sono scomunicati, quindi sono in comunione, quindi possono ricevere il pane che è simbolo della comunione. Ma questo non è cattolico. Queste sono cose condannate dalla Chiesa. L'Eucaristia non è il simbolo della comunione, è anche un segno di comunione, ma tra morti non si magna. Scusate l'espressione romanesca. I morti non mangiano, a tavola non ci metti un morto a mangiare. Si mangia solo tra vivi. Quindi se non puoi accostarti all'Eucaristia perché sei morto, sei un disgraziato. Nel senso che non hai la grazia di Dio, non puoi ricevere il pane della comunione, altrimenti è un inganno, è una presa in giro, capite? È questa la cosa di questi discorsi davvero brutti, no? Sentiti, ma davvero brutti, sono stato veramente male. Come si dice una mezza verità, una mezza eresia, Che roba! È stato veramente male, 2 giorni fa, un paio di giorni fa, a sentire quelle cose. E anche male perché nessuno reagiva. Nessuno, e c'erano persone che dovevano essere molto preparate per reagire, per rispondere, no, a questo protestantesimo. Come se l'Eucarestia fosse solo il simbolo della comunione ecclesiale, il pane che crea la comunione. È un'eresia che io ho già sentito tanti anni fa, forse una ventina d'anni fa, quando fu proprio il vescovo all'incontro del clero, dei sacerdoti, sa, ogni una volta al mese i sacerdoti di una diocesi si incontrano, che disse: che cos'è l'Eucarestia? Ma sì, un tempo si diceva che l'Eucarestia è il sacrificio di Cristo. Sì, vabbè, anche questo, oggi abbiamo capito che l'Eucarestia, attenzione bene, perché qui è proprio il motivo della eresia e il motivo anche per cui, diciamo, c'è una deriva gravissima. L'Eucarestia accidentalmente sarebbe, insomma, il sacrificio di Cristo, ma oggi abbiamo capito che è essenzialmente il segno della comunione fraterna. Capite? Messa così, se l'Eucaristia è essenzialmente, qua parliamo di essenza, perché lo sappiamo bene tutti, no? Che anche l'Eucaristia, la comunione, si chiama comunione perché è comunione con Cristo e nella Chiesa, tra i membri della Chiesa. Ma essenzialmente l'Eucaristia, la messa, è il sacrificio di Cristo. Chi non crede questo è scomunicato. Questa è dottrina della Chiesa. Allora, sentirselo dire addirittura da un vescovo capo di una diocesi a suo tempo. E di nuovo, di fatto, di nuovo 2 giorni fa, no? Da rappresentanti di spicco, no? Del pensiero cattolico, cristiano. Di per sé cattolico, ma in realtà protestante, fa male, fa veramente male. Allora la scuola dei santi. Allora qui abbiamo Antonella che dice: alcuni sacerdoti dicono: non vi perdete l'occasione di fare la comunione, vi confessate dopo. Molti fedeli si sono accostati. Io ho fatto la santa comunione di riparazione. È giusto, hai fatto bene, Antonella. Perché se sei morto non puoi mangiare, non puoi mangiare se sei morto. Pensate sempre a questo. Ed è una cosa tragica essere morti, eh? Non è che diciamo, vabbè, mi confesso. E anche domenica scorsa avevo fatto questo esempio durante l'omelia. Scusatemi, dilungo un po', ma penso che sia utile. Avevo fatto questo esempio. Parlando di me stesso, dice: io spesso faccio nelle confessioni questo paragone della confessione come la lavatrice. La confessione è come una lavatrice che lava tutti i peccati e poi ritorni pulito, profumato, eccetera. E, beh, lo dico soprattutto aggiungendo questo: scusa, ma tu quante volte fai la lavatrice a casa tua? E lo dico a persone che molto spesso persone che non si confessano da tanto tempo, no? Tanto tempo, magari mesi o addirittura anni, anni, e dico: ma scusa, tu a casa tua che fai una volta all'anno la lavatrice? Lo sporco c'è, e purtroppo lo sporco si fa, noi produciamo immondizia, l'uomo è famoso, cioè, produce immondizia, non riciclabile quasi tutta a oggi, ecco, quindi purtroppo devi fare la lavatrice perché ci si sporca, no? Giusto per spingere un po' a confessarsi spesso, oppure la confessione è come le pulizie di casa, cioè, ma te ci sono delle mamme che sono attendendo, vedo un granello di polvere e vanno in panico, no? Ecco, perché la sporcizia è sporcizia, ma tu per l'anima tua, cioè, perché aspetti? Aspetti a confessarti se c'è la sporcizia. Io mi confesso da 1 mese e mezzo, 2, ma è tanto 1 mese e mezzo, 2, che a casa tua, scusa, quanto la pulisci? Dopo 1 mese e mezzo, 2 pulisci la camera, soprattutto quando è molto usata la casa. Se è una casa chiusa, vabbè, ci va nessuno, ma quando si vive, almeno come minimo ci si impolvera, come minimo, se stai fermo e non esci fuori di casa. O la casa è chiusa. La casa è chiusa, come minimo si impolvera. Si impolvera, così è. Se poi si vive, ci si sporca. Allora così è la confessione. Però poi dicevo, questo esempio va bene, ma non va bene in tutti i sensi, perché uno dice, vabbè, uno si sporca e poi si lava. Uno sporca i vestiti e poi li lava e così, vabbè, io pecco e poi mi confesso. No, è sbagliato. Allora cambiamo. Facciamo un altro esempio. La confessione è come quando uno va all'ospedale che si è rotto la gamba. Se si è rotto la gamba, che fa l'ospedale? Ti mette il gesso. Sei ingessato. Sei ingessato, guarisci, va bene, ma c'è la gamba rotta. Ecco, allora la confessione te la ripara, ma ti sei rotto la gamba, intanto c'è il gesso. Capito? Tu non devi più peccare, perché sennò ti rompi di nuovo la gamba e non è bello rompersi la gamba. Come minimo, se poi tu muori, tu muori, capito? Quando fai il peccato mortale, tu muori. Non è solo una lavatrice. La lavatrice è un esempio forse per i bambini, no? Per i peccati, peccatucci dei bambini, che però possono essere pure maliziosi. Per i peccati mortali, tu muori. Non è che ti rompi la gamba, tu muori. Allora attenzione, attenzione, è vero che Dio è misericordioso. Ma se tu muori sei morto. Hai perso tutto. E così vuoi vivere la tua vita cristiana in questo modo? Bene, io vi lascio per qualche istante perché le suore della radio hanno una proposta da farvi e riguarda esattamente noi che stiamo facendo questi incontri mariani, cioè la proposta della consacrazione dopo il mese di maggio, cioè a maggio faremo 3 giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, una catechesi, sempre con questo canale, e poi a 7, 8, 9 giugno invece faremo, per chi può, è raccomandabile, degli esercizi spirituali, sarebbe venerdì, sabato e domenica, a Loreto. Concludiamo domenica 9 giugno, con la messa nella cripta, quindi sotto la basilica, una grande cripta, proprio esattamente sotto la Santa Casa, una messa per tutti i consacrati con l'atto di consacrazione che faremo al termine della cerimonia. Però adesso vi lascio allo spot che le suore hanno preparato molto bene.
Lo sapevi che c'è una via più facile per raggiungere il paradiso? Lo sapevi che tutti i santi sono stati innamorati della Vergine Maria? Lo sapevi che anche a te sono affidate tante anime da salvare? È in corso una battaglia estrema e il principe di questo mondo cerca di far strage di anime perché sa che ha poco tempo. Ma c'è un'ancora di salvezza. Dio stesso ce l'ha donata, la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Dobbiamo scendere in campo e usare questo tempo per consacrare quante più anime all'Immacolata. Siamo qui proprio per questo. A maggio, segui anche tu il corso di consacrazione alla Madonna su Radio Buon Consiglio ed entra a far parte dell'esercito della Celeste Condottiera.
Ecco qui, grazie alle suore per questo spot così entusiasmante. Dobbiamo andare sulla Luna, vedete? No, abbiamo preso la navetta spaziale per arrivare, diciamo, verso il Sole. Il Sole è il cuore immacolato di Maria, non temete. Ecco, ci sarà soltanto che essere riempiti di benedizioni celesti. In effetti è quello che dice San Paolo, cercate le cose di lassù. E la navetta, possiamo anche dire, è la Madonna. La navetta per arrivare al sole che è Cristo, la luce immensa, quel bene immenso che è la luce, il calore, l'amore, divino, ecco, è lei la navetta, entriamo in questa navetta, ecco la consacrazione alla Madonna. Ed ecco anche il percorso. Allora, qualcuno dice, mi sono consacrato, ho rinnovato la consacrazione, Gaetano, per chi si è già consacrato l'anno scorso, beh, si può ripetere la consacrazione di per sé. Pensate che noi, frati e suore, ogni giorno la ripetiamo, però 2 volte all'anno la facciamo in modo ancora più solenne. Ecco, e quindi anche chi già si è consacrato senz'altro aiuta, vedete come credo, se Dio vuole, queste catechesi aiutano, ci stimolano, no? Comunque a prendere in mano la nostra vita, a non lasciarci trascinare così, ecco, dalle cose, dalle situazioni. Ecco, qui. Scusate, due cose. Andiamo in ordine. Anna Rita dice: Ave Maria, un giovane sacerdote che segue i giovani in una catechesi, dicevano che il Papa sta rimodernando la Chiesa e che è un grave peccato creare divisioni all'interno della Chiesa. Cosa mi dite? Che modo di pensare è questo? È un modo cattolico che sì, pensa così un cattolico? Chiunque, cioè chiunque vada contro la verità e il Vangelo e l'insegnamento della Chiesa, chiunque sbaglia, anche se fosse un sacerdote, un vescovo e un papa. Non so se conoscete questo testo, molto interessante. Habemus Papam di Massimo Viglione. Papa eretico, rinuncia, sede vacante, l'insegnamento del passato e il dibattito dopo l'11 febbraio 2013. Il professor Massimo Viglione, grande storico, cattolico fino all'osso, possiamo dire, che porta avanti la cosiddetta controrivoluzione, controrivoluzione in opposizione alla rivoluzione massonica, francese, comunista, illuminista, ecco, che sta minando le radici cristiane dell'Europa. Allora c'è la questione del Papa eretico, della rinuncia di Papa Benedetto, della sede vacante. Comunque è una bellissima analisi della situazione. Quindi lui comunque fa vedere come nella storia purtroppo ci sono stati papi che hanno appoggiato delle eresie. Purtroppo è già successo. È già successo, quindi la situazione è molto seria. Certamente noi ci aspettiamo che grandi pensatori cattolici ci aiutino a discernere, grandi pastori, ma quanto silenzio! Però un tempo, fino a qualche anno fa, si poteva pur pensare, sono un po' forte oggi, mi dispiace, però sono cose che mi sento di dire. Fino a poco fa si diceva, ma i vescovi non parlano perché hanno un po' di timore, perché si stanno organizzando, ma non sono d'accordo, no, con tanti errori che vengono. E invece la tragedia è che sono sempre più d'accordo, perché non puoi stare zitto. A un certo punto, di fronte al male, se stai zitto, sei d'accordo. Questo è il male di oggi. Qualcuno qui ha scritto Ave Maria. Reverendo Padre, senza contare, tra le lamentele che dicevamo, no? Del vergognoso diritto europeo ad uccidere l'inerme. Europeo e soprattutto italiano, diritto all'aborto. È una cosa abominevole, gravissima. Ma chi ne parla? Io non riesco a capire com'è possibile che il Papa e i vescovi non ne parlano, ma tamburo battente, deve sparire dalle nostre nazioni questa maledizione. Deve sparire l'uccisione dell'inerme nel grembo materno. È proprio l'antivita, è l'antiuomo, capite? L'antifede, l'anticristo porta all'antiuomo, all'autodistruzione dell'uomo. È così. È così. È la cosa più abominevole. Pagheremo tutti questa cosa, se non ci diamo da fare perché venga eliminata. Ma com'è possibile il silenzio? Siamo allibiti, però oltre che a prendere atto di questo silenzio e speriamo non colpevole, ma è difficile sperare, cioè dobbiamo sperare, nessuno deve giudicare il prossimo perché ognuno ha le sue prove, nessuno è Dio di noi, quindi non ci spetta giudicare, però i fatti sono fatti e quindi si prende atto dei fatti che c'è un silenzio abominevole a proposito dell'abominevole delitto dell'aborto e come di altri problemi. Vedete, la Chiesa non solo sta zitta, la Chiesa sull'omosessualismo, no, adesso l'approva, un tempo stava solo zitta, no? Adesso l'approva, non la Chiesa, non generalizziamo, ma molti, adesso l'approva, addirittura dal Vaticano viene la benedizione delle coppie, capite? Non è più il non voler intervenire, è un approvare. Situazione. Allora, cosa fare? Appunto, disperarci? Perché? Perché noi crediamo a Gesù Cristo. Crediamo che lui ha detto: le porte degli inferi non prevarranno contro la mia Chiesa. Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia Chiesa. La Chiesa è di Gesù Cristo. E il fatto che la Chiesa esista, nonostante noi, soprattutto preti, facciamo un sacco di guai, è il segno che è divina, perché non può nessuna società umana esistere in queste condizioni. Non può esistere in nessun modo. Quindi se continua a esistere, anche ci sta questo pusillux grex, insomma, questo piccolo gregge, di cui facciamo parte, ma siamo degni di farne parte? Se siamo santi, sì, se non siamo santi, non siamo degni, quindi cerchiamo di diventare santi. Non basta credere le cose giuste, perché anche il demonio crede le cose giuste, lui le sa, ma non le segue, non le vuole seguire. Ecco, quindi anche noi, basta credere, non basta avere idee chiare sulla fede, la perderemo la fede se non diventiamo santi, oppure siamo ancora più responsabili perché sappiamo e non facciamo. Ecco. Quindi siamo come quei mediocri, rifiutati e rigettati dal Signore. Allora, che cosa fare? Pregare, senz'altro pregare. Un tempo il nostro fondatore, Padre Stefano, ci disse: la Chiesa va così male perché mancano anime vittime. Frase molto profonda. Mancano anime vittime. In tutti i periodi della storia ci sono state anime vittime. Pensiamo ai grandi santi, no? Grandi offerenti. Pensiamo a Padre Pio, no? Tra gli ultimi. Padre Pio. E ancora la Chiesa, insomma, ecco, si reggeva. Si racconta che purtroppo non fu accolto il suggerimento, l'accorata richiesta di Padre Pio di chiudere il concilio subito da Paolo VI, no? Non fu accolto. Non so se Paolo VI, sì, credo che sia lui, non Giovanni XXIII. Non fu accolto, vedete? E lui morì, 68, non vide tutto il disastro che poi non vide. Era una vittima. Ancora la Chiesa, insomma, più o meno. Certo, la deriva già c'era, non è che non c'era, c'era. Mancano anime vittime. Allora, sì, siamo addolorati per la situazione che stiamo vivendo, perché c'è tanto caos e confusione, ma non scoraggiati, diamoci da fare. Diamoci da fare, vivendo la santità, vivendo nella santità di vita, con tanta preghiera, tanti sacrifici, tanti rosari, 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 rosario salva il mondo. Dicemmo qualche tempo fa, no, che la Madonna chiede a tre bambini di pregare e così sarebbe finita la guerra mondiale, non la prima guerra mondiale. È finita la guerra. Fatima, 1917. Sarebbe finita la guerra. Prega, tre bambini. Dite rosario, ditene tanti. Ecco, allora vedete, il rosario risolve tutti i problemi di qualsiasi tipo, di ordine personale, comunitario, di ordine ecclesiale, di ordine mondiale. L'ha promesso la Madonna. La Madonna non dice sciocchezze. Impossibile. Bene, allora io mi sa che adesso mi fermo perché abbiamo preso abbastanza tempo questa volta e Ah, ecco, l'avevamo detto di quel sacerdote, mi sono, scusate, sono distratto, no? Quel sacerdote, appunto, che diceva ai giovani, ecco, sì, l'abbiamo detto, no? Sta rimodernando, no? La Chiesa, quindi, no? Capito? Questo è aprire le porte al male, è convincere i giovani. E convincere i giovani che il male sia un bene per poveri giovani. Ma se te lo dice un papa, se te lo dice un vescovo, se te lo dice un prete, ma che devi fare? Allora preghiamo, preghiamo perché la grazia di Dio si diffonda, no? Che la grazia di Dio trovi i suoi canali. E beh, diciamo che questo canale, devo dire che è un dono di Dio. Canale della Radio Buon Consiglio insieme alla Casa Mariana Editrice hanno una benedizione speciale, credo, della Madonna, ma sicuramente no, non c'è dubbio. Ecco, e preghiamo che siano tutelati perché il demonio ci lavora, 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 lavora tanto, no? Contro. Ma non temiamo, le porte degli inferi non prevarranno mai. La Chiesa è mia, dice Gesù, sta nel suo cuore. Che lui intervenga. Eh sì, chiudiamo proprio così, siano lodati Gesù e Maria. Bene, allora facciamo una preghiera conclusiva e poi vi do la benedizione per questa notte. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore immacolato di Maria, prega per noi. Il Signore sia con voi. Per intercessione dell'Immacolata, di tutti gli angeli del paradiso, di tutti i santi del paradiso, vi benedica il Signore Onnipotente, vi custodisca, vi illumini, vi fortifichi. E vi liberi da tutti i mali dell'anima e del corpo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria e a presto a tutti voi.